Modem.
Niektóre instytucje europejskie.
Certe istituzioni europee prendono delle decisioni su questioni per le quali non hanno competenza. Si attribuiscono competenze che non sono previste dai trattati. Non ci sottoporremo alla pressione del ricatto. Noi siamo pronti al dialogo.
Vina dialog.
Eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof ist noch keine Lösung des Problems.
Una valanga di cause legali alla Corte di Giustizia europea non è la soluzione al problema dello Stato di diritto nell'Unione europea.
Das, was die Kommission tut, natürlich unterstütze.
La questione è come i singoli Stati membri immaginano che sia l'Unione Europea, un'Unione sempre più integrata oppure fatta da più Stati nazionali. E questo non è certamente solo un problema tra la Polonia e la UE. La conferenza sul futuro dell'Europa è un buon luogo per discuterne.
Un guter Platz, um auch diese Fragen miteinander zu bereden.
La voce del premier polacco Mateusz Morawiecki, che da 5 anni sfida apertamente l'Unione Europea, e le parole concilianti della cancelliera tedesca Angela Merkel al suo ultimo vertice europeo. Parole emblematiche della linea prudente scelta ieri sera e adottata dai principali leader europei. Buongiorno, questo è Modem, ma sicura la messa in onda del programma Roberto Conti. Alla regia c'è Paolo Dell'Oca e io sono Alice Pedrazzini. Ci si aspettava quindi una risposta. Il Parlamento europeo voleva che nei confronti della Polonia si sfoderasse l'arma dell'articolo 7, che si sospendesse quindi il diritto di voto dello Stato membro e anche dei suoi fondi europei o una parte, ma non è stato così. Come mai, lo vedremo tra poco. Si è comunque deciso di proseguire con questa via del dialogo. Oggi parleremo dell'acceso conflitto istituzionale tra Bruxelles e Varsavia, che ha tenuto banco al Consiglio europeo, dove ci sono per intenderci tutti i capi di governo o di Stato dei 27 paesi membri. Sullo sfondo 5 anni di battaglia costante, in particolare sul piano giudiziario, ma non solo, arrivata a un punto cruciale con la recente sentenza del Tribunale Costituzionale polacco, che a inizio mese ha stabilito la supremazia del diritto nazionale su quello europeo. Quindi i toni nelle scorse settimane si sono alzati, anche perché c'è la consapevolezza che il dibattito sia più profondo su quale idea di Europa debba prevalere. In pericolo ci sono i valori comuni dell'Unione Europea, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nella puntata di oggi quindi parleremo di cosa può fare l'Unione Europea nei confronti di un paese membro che non rispetta più le regole del gioco. Parleremo delle diverse percezioni dello Stato di diritto anche tra paesi fondatori e paesi dell'est entrati in un secondo tempo nell'Unione. Parleremo del primato del diritto europeo che sta vacillando e poi di un eventuale Polexit, eventuale perché l'uscita della Polonia dall'Unione Europea non sembra essere tema in questo momento, ma comunque si ventila questa ipotesi, o comunque i toni sono quelli. Le difficoltà comunque di Bruxelles di tenere unita la casa europea sono evidenti e quindi oggi ne parliamo. Vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo con noi Béla Somrachi, giornalista ungherese. Buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo con noi anche Mario Telò, professore di relazioni internazionali all'Università Libera di Bruxelles. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Prima di dibattere con i nostri ospiti, mi collego subito con Bruxelles. Abbiamo Thomas Miglierina, il nostro corrispondente. Buongiorno Thomas.
Buongiorno a voi.
Allora, è stata una notte di vertice, negli scorsi giorni invece, facendo un passo indietro, i toni sono stati molto accesi, lo dicevamo, tra Varsavia e Bruxelles. C'è stato anche uno scontro all'interno delle istituzioni europee. Il Parlamento ha fatto addirittura causa alla Commissione europea, quindi il braccio esecutivo, gli è stato detto i trattati non sono più rispettati da parte della Polonia e quindi la Commissione deve prendere delle decisioni. Chi poteva dare la svolta era il Consiglio europeo, che dà delle indicazioni politiche, ma questa svolta non c'è stata.
Allora, c'è una dialettica in corso, ma ricostruiamo la cosa. Sono anni che l'Unione Europea e la Polonia litigano su molte cose e in particolare sulla riforma della giustizia che secondo il governo polacco ha reso il sistema più giusto facendo repulisti da una serie di giudici che risalivano ai tempi del comunismo. Secondo l'Unione Europea e secondo anche il Consiglio d'Europa è invece una riforma pericolosa perché ha messo la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo. Dobbiamo per brevità non salteremo tutti i vari passaggi, ma la bomba nucleare, diciamo, attivata dal governo polacco è stata quella di andare alla Corte Costituzionale polacca e chiedere se certe norme dei trattati dell'Unione Europea sono compatibili o no con la Costituzione. E la Corte Costituzionale ha risposto dicendo che l'articolo 1 e l'articolo 16 dei trattati dell'UE non sono compatibili con la Costituzione polacca. L'articolo 1 è quello che dice che l'obiettivo dell'Unione Europea è un'unione sempre più stretta tra i suoi membri, l'articolo 16 è quello che stabilisce statuto e prerogative della Corte di Giustizia. Non è la prima volta che ordinamento europeo e ordinamenti nazionali confliggono, non è la prima Corte Costituzionale che ha dei problemi con il diritto europeo quando si tratta di stabilire cosa viene prima, mai però una Corte Costituzionale aveva messo così tanto, diciamo così, i piedi nel piatto. Ci sono due livelli di questa controversia. Uno è il livello giuridico e quindi che cosa farà la Commissione Europea, che è la guardiana dei trattati, in risposta a questa sfida senza precedenti, anche se, come dicevo, ce ne sono state altre ma non così gravi in passato. E il secondo è il livello politico. Qualcuno ha parlato, personalmente trovo che sia un po' un'esagerazione, di Polexit, quindi di primo passo verso l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. Il Consiglio Europeo, che è un organo che dà indicazioni politiche, che non prende decisioni giuridiche, ieri ha scelto, su evidente spinta di Angela Merkel, che era al suo 107° e ultimo vertice dopo 16 anni di attività, ha scelto la linea della moderazione, una linea sposata anche dalla Francia. C'erano paesi che avrebbero voluto di più, in particolare i paesi del Benelux. C'era il Parlamento Europeo che addirittura, come hai detto, sulla questione dello Stato di diritto ha deciso di portare in giudizio la Commissione dicendo che è di manica troppo larga con paesi come la Polonia, ma bisogna ricordare ci sono anche paesi come l'Ungheria e la Slovenia che invece ritengono che la Polonia in questa controversia abbia ragione.
Eppure c'è un nuovo strumento che ha l'Unione Europea per obbligare anche la Polonia a rispettare lo Stato di diritto. Questo nuovo meccanismo permetterebbe di bloccare il sostegno economico, pensiamo anche al piano di rilancio da 36 miliardi che dovrebbe ricevere, senza che ci sia l'unanimità, quindi anche senza che questi paesi vicini alla Polonia siano d'accordo. Perché non hanno attivato?
Allora, anche qui cercheremo di essere precisi e brevi, che sono due cose abbastanza in contraddizione. Ci sono tre strumenti riguardano direttamente casi del genere. Il primo strumento è la procedura di infrazione ordinaria, la procedura con cui la Commissione Europea sorveglia gli Stati membri e li deferisce alla Corte di Giustizia se non implementano il diritto europeo. Ce ne sono decine, centinaia di procedure, tutti gli stati hanno delle procedure in corso, questo è diciamo così l'ordinaria amministrazione. Ora una procedura di infrazione arriverà sicuramente alla Polonia, prima o poi è arrivata alla Germania per molto meno, quando la Corte Costituzionale tedesca ha messo in dubbio che i giudici di Lussemburgo fossero andati un po' troppo oltre in una loro decisione che riguardava la Banca Centrale Europea. Questa procedura arriverà, ma è una procedura lunga e ordinaria. La seconda procedura, detta dell'articolo 7, permette di escludere gli stati da certi diritti, ma non fermo restando i doveri, come il diritto di voto, se si verificano gravi violazioni dello Stato di diritto. Questa è un po' l'arma nucleare, ma in un passaggio chiave ha bisogno dell'unanimità, meno ovviamente lo Stato sotto accusa. Quindi è chiaro che se si dovesse arrivare a votare l'Ungheria o la Slovenia o magari entrare entrambi o magari anche altri bloccherebbero questa procedura. La terza procedura riguarda il bilancio dell'Unione Europea, è stata introdotta con il bilancio e con il recovery fund dell'anno scorso, ma su questa procedura è pendente un ricorso davanti alla Corte di Giustizia intentato da chi? Beh, proprio da Polonia e Ungheria. E dunque, prima di utilizzare questo nuovo strumento, che riguarda però soltanto la tutela del bilancio dell'Unione Europea, la Commissione Europea attenderà che la Corte di Giustizia si esprima. Si attendono le conclusioni dell'Avvocato Generale per i primi di dicembre, la sentenza dovrebbe arrivare per i primi di gennaio. Questo è lo strumento che il Parlamento Europeo invece dice no, voi dovreste già cominciare a utilizzare senza aspettare che i giudici di Lussemburgo dicano se si può utilizzare o se invece hanno ragione Polonia e Ungheria nel dire che questo strumento è eccessivo, abusivo rispetto all'ordinamento giuridico europeo. E come dicevo, cercavo di essere breve ma completo, non sono stato forse né uno né l'altro e chiedo scusa.
Non è facile perché effettivamente è davvero complicato, ma noi cercheremo di analizzare. Adesso appunto io propongo a Mario Telò di analizzare quest'ultima mossa di una lunga lotta, lo dicevamo. C'è un paese che dice che il suo diritto prevale su quello europeo, lo dice attraverso una sentenza della Corte Costituzionale del suo paese, quindi Polonia, che si riferisce in quel caso si riferiva a una riforma sulla giustizia, però in ogni caso ha deciso di far prevalere, dice, prevale il diritto nazionale. Ribalta un po' tutto, ribalta un po' il punto cardine dell'Unione Europea. Che cosa ci può dire al riguardo?
Ma posso cercare di situare questa controversia in un contesto più storico, nel senso che far capire al pubblico di che cosa si tratta. In realtà se noi presentiamo le cose in termini puramente di diatriba giuridica, dottrina del primato contro dottrina della priorità della legge nazionale, e credo che sia poco comprensibile. In realtà la questione sta in questi termini. La dottrina del primato fa parte della giurisprudenza europea dal 1964, quindi ogni paese che è entrato nella Unione Europea successivamente sa in partenza che entra in un'unione basata sullo Stato di diritto, in cui il diritto europeo, in caso di conflitto con la legge nazionale, prevale. Perché l'Unione Europea ci tiene tanto a questo elemento? È una fissazione per le gerarchie delle norme? No, credo che per chiarirlo aiuti moltissimo cercare di interrogarsi sul fatto che come mai non è mai successo all'Italia di avere un contrasto con l'Unione Europea su questa questione, perché abbiamo l'articolo 11 della Costituzione Repubblicana del 1947 che prevale che in condizioni di reciprocità l'Italia sia disponibile a cessioni di sovranità verso istituzioni sovranazionali alla condizione che questo serva alla pace. Quindi parlare di dottrina del primato significa parlare della pace. Cioè è importantissimo che per l'Unione Europea dal 1964 si difende la pace in Europa e anche come modello mondiale attraverso lo Stato di diritto e il rispetto delle leggi dello Stato di diritto. Quindi in questo la Polonia sta violando dei valori profondamente comuni che sono Stato di diritto e pace, sapendo di violarli, perché quando hanno disperatamente chiesto loro di entrare nell'Unione Europea, non gliel'abbiamo chiesto noi, né alla Polonia né all'Ungheria di entrare, hanno accettato questo principio e che adesso invece improvvisamente hanno deciso di violare. Allora, io ho una grande simpatia sia per il popolo ungherese che polacco. Durante le dittature comuniste ho spesso visitato Budapest e Varsavia e incontrato le forze dell'opposizione che in Polonia erano quelli di Solidarnosc con la leadership di Lech Wałęsa. E mi sono reso conto immediatamente che le forze di opposizione erano divise tra chi voleva una prospettiva europeista di riconciliazione europea e invece i nazionalisti esasperati. Questa divisione, quando si lotta contro una dittatura, specialmente dittature che sono difese da una potenza straniera, in quel caso l'Unione Sovietica, le forze di opposizione si dividono tra nazionalisti ed europeisti. È stato così anche in Italia. Anche in Italia durante la Resistenza c'erano coloro che si battevano per l'Europa, come Spinelli. Il manifesto di Ventotene ricorre adesso l'ottantesimo anniversario, perché è del 41, quindi c'erano gli europeisti già in quel periodo, nella lotta della Resistenza, e c'erano quelli che invece lottavano per ragioni nazionalistiche, italiani contro tedeschi, e odiavano i tedeschi in quanto tedeschi, non in quanto nazisti, e quindi escludevano una riconciliazione vera con la Germania, come invece è avvenuta una splendida riconciliazione col popolo tedesco democratico negli ultimi 70 anni. E la escludevano perché odiavano fortemente il popolo tedesco in quanto popolo tedesco. E allora io richiamo l'attenzione sull'importanza dell'orientamento della popolazione, delle forze politiche. In Italia De Gasperi e la Democrazia Cristiana e le altre forze politiche mai si sono sognate di attizzare sentimenti nazionalistici contro la Germania o contro altre potenze europee, ma hanno sempre cercato di puntare attraverso fin dalla Costituzione, articolo 11, e poi con tutta la pratica successiva, sulla riconciliazione, sull'intesa, sul rapporto tra i popoli. Invece è quello che purtroppo la maggioranza attualmente al governo in Polonia e in Ungheria non vuole. Loro vogliono attizzare tutte le vertenze di tipo nazionalistico contro l'Unione Europea, pur essendo i primi beneficiari del bilancio dell'Unione
Europea. Ci arriviamo anche lì, professore. Bella Somracchi, cerchiamo di capire. Qui si dice si stiano violando dei valori comuni, abbiamo parlato anche del fatto che la Polonia fa parte di quei paesi dell'Est che sono entrati nell'Unione Europea nel 2004 per liberarsi, possiamo dire così, dal gioco sovietico, per acquisire sovranità e indipendenza. Adesso si dice hanno accettato le regole del gioco, ma cambiano le carte in tavola e vogliono cambiarle nuovamente.
Beh, innanzitutto devo dire che l'Ungheria, la Polonia e gli altri paesi dell'Europa dell'Est, dell'Europa centrale, non è che abbiano aderito all'Unione Europea per liberarsi dal giogo sovietico, perché l'ultimo soldato sovietico se n'è andato ben 15 anni prima o 14 anni prima di questa adesione, quindi questa affermazione mi pare sia un po' sbagliata. L'altra cosa che vorrei dire, perché ho ascoltato con molto piacere l'esposizione del professore e anche l'introduzione era molto chiara e molto oggettiva, grazie, ma l'altra cosa che voglio dire a proposito di riconciliazione, polacchi, ungheresi e molte altre nazioni dell'Europa centrale non è che debbano riconciliarsi grazie a Dio e grazie ai propri sforzi, grazie a Reagan, Gorbaciov e grazie anche a Wojtyła, Papa polacco, non è che dobbiamo riconciliarci con l'Unione Sovietica, non dobbiamo riconciliarci con nessuno, quindi nel nostro caso non credo che la cosa, poi con i tedeschi poi non abbiamo nulla a che fare perché grazie a Dio i tedeschi sono stati i tedeschi, il nazismo è stato sconfitto grazie a tanti popoli, alla solidarietà di tanti popoli occidentali, statunitense, francese, eccetera, eccetera.
Professore, però la domanda gliela ripeto, ci sono delle regole chiare che fanno parte di un patto?
Regole non sono tanto chiare, perché c'è un continuo spostamento di soppiatto dei confini delle competenze. E può darsi che io non sono un costituzionalista, non sono nemmeno un giurista, sono un osservatore politico, se posso definirmi così, giornalista di esperienze abbastanza vaste. Io non credo che, e non so bene se questa presa di posizione della Corte Costituzionale polacca sia una bomba atomica nucleare o meno. Una bomba atomica nucleare l'ha sganciata anche la Corte Costituzionale tedesca, ma dato che la Germania è il paese numero uno dell'Unione, insomma, sì, si è pensato di dover applicare la procedura di infrazione, che poi sappiamo bene che non è che poi possa portare lontano.
Però Karlsruhe si è spinta molto meno in là. Karlsruhe, se pensiamo, ha contestato la legittimità di una decisione della Corte di Lussemburgo. Comunque...
Beh, si può discutere sulla legittimità, ma si arriva anche all'assurdo. All'assurdo, per esempio, si è arrivati ieri quando il Parlamento europeo si è permesso di affermare che la Corte Costituzionale polacca è illegittima. Noi dell'Europa centrale abbiamo delle esperienze molto profonde, molto dolorose su questa parola, perché mi dico domani, oggi è 22 ottobre, domani 23, 65esimo anniversario della rivoluzione ungherese. Ecco, alla vigilia dell'invasione sovietica nuova, quella definitiva, i sovietici hanno detto: il governo ungherese, il governo di Imre Nagy è illegittimo, e hanno tratto in arresto metà del governo, prima e l'altra metà dopo. Quindi sono delle parole troppo grosse e non dovrebbero essere usate, perché in questo modo, poi con questo conflitto che non c'è solo tra la Polonia o magari l'Ungheria e Bruxelles, ma a Bruxelles stesso, tra il Parlamento e la Commissione, si è arrivati all'assurdo che il Parlamento va a denunciare il Consiglio europeo. Sono robe dall'altro mondo, ma con questi conflitti, e con questi conflitti imposti, voluti, sforzati, secondo me, sia in un momento in cui ci sarebbe il bisogno maggiore possibile della coesione, di una veduta comune delle cose, delle tragedie, delle crisi, epidemia, migrazione, tutta una serie di cose, si arriva così, in questo modo, a disgregare l'Unione Europea. Perché anziché cercare il compromesso, come suggerisce peraltro molto saggiamente la Merkel con i suoi ultimi emeriti, insomma, si arriva alla distruzione dell'Unione Europea, il che è un grosso guaio per tutti, perché né la Polonia né l'Ungheria non vogliono assolutamente uscire dall'Unione Europea, semmai pretendono che le regole non vengano spostate.
Ecco, lei proprio
non
su questo,
reinterpretate.
Mi faccia capire, lei dice il limite si è spostato avanti anche da parte dell'Unione Europea, si arroga di diritti e competenze non previste dai trattati. Mi può fare un esempio?
Mi posso fare un esempio? La faccio benissimo. Ci sono tre campi suddivisi come possibilità di agire. Nel terzo campo, che è il campo di azione esclusivo dei paesi membri, c'è per esempio l'istruzione, no? E allora quando il governo ungherese fa una legge, il governo, cioè il Parlamento ungherese, dietro proposta del governo, fa una legge sulla questione della difesa dei bambini che frequentano l'asilo nido e la scuola media, inferiore, superiore, eccetera, eccetera, la Commissione non dovrebbe assolutamente interagire, dovrebbe. Sì, dica.
Quindi lo rilancio allora, Mario Telò. È vero che quindi la Commissione è andata oltre in Polonia, e quindi questa, ci dice anche Somrachi, è una sorta di risposta nel dire i limiti non sono più rispettati?
Non direi, perché innanzitutto ripeto ancora una volta, la dottrina del primato, per ragioni di difesa della pace, esiste nella nostra giurisprudenza dell'Unione Europea fin dal 1964, questo lo sanno tutti, i miei studenti del primo anno lo sanno, quindi l'Ungheria e la Polonia, quando ci hanno pregato in ginocchio di entrare nell'Unione Europea, e la maggioranza delle nostre popolazioni non li voleva, aveva molti dubbi, hanno insistito, come ha detto il collega ungherese, per 15 anni, e perché per i dubbi che avevamo noi per farli entrare, e secondo perché non erano maturi dal punto di vista istituzionale, e questa immaturità si conferma oggi, perché sono paesi che hanno lottato per tanti anni contro la sovranità limitata di Brezhnev e quindi hanno riscoperto la sovranità e applicano in modo meccanico e assurdo la stessa difesa della sovranità contro Bruxelles e contro le istituzioni dell'Unione Europea. Anche il nostro amico ungherese che parla benissimo italiano e gli congratulo, ha purtroppo usato ancora una volta un'analogia tra quello che succedeva tra l'Ungheria e l'Unione Sovietica e quello che succede tra l'Ungheria o la Polonia e l'Unione Europea. Ma l'Unione Europea è un'organizzazione democratica in cui loro ci hanno pregato per 15 anni di entrare, dicendo che avrebbero fatto tutto per adeguarsi, e poi una volta dentro, a parte i soldi dell'Unione Europea, il resto dell'Europa non gliene frega assolutamente niente, né la solidarietà in materia di accoglimento degli immigrati, né lo Stato di diritto. Addirittura questo comportamento del giuridico di violazione sistematica dello Stato di diritto sia in Ungheria che in Polonia ci sta svergognando sul piano mondiale, perché quando noi andiamo a parlare con la Turchia, con la Cina, con la Russia, ci dicono: ma cosa state a predicare lo Stato di diritto, che avete dei paesi all'interno che non lo praticano per niente? Quindi noi abbiamo delle implicazioni internazionali di screditamento dell'Unione Europea a causa dei comportamenti dei gruppi dirigenti attuali.
Insisto su attuali,
perché la maggioranza della popolazione la vedo nelle piazze protestare contro questi governi che stanno screditando l'Europa.
Arriviamo anche lì. Mario Telò, io volevo dare la parola a Thomas Miglierina per congedarlo, ma prima volevo chiedergli una cosa. Abbiamo sentito che in questo caso si parla di una legge nazionale che va a prevalere su quella europea. Una questione che ricorda vagamente quella svizzera. 3 anni fa il popolo ha bocciato l'iniziativa per l'autodeterminazione e il diritto svizzero anziché giudici stranieri. È azzardato il paragone che anche qui si è riflettuto su questa questione?
Sì, allora intanto, come abbiamo sentito dai nostri due ospiti, la questione è molto giuridica ma anche molto politica e accende molto gli animi. Nel caso della Svizzera e nel caso anche del Regno Unito, che adesso contesta delle competenze della Corte di Giustizia in materia di Irlanda e del Nord, il problema è che non ci sono giudici svizzeri a Lussemburgo. La logica dell'Unione Europea però è quella di dire: sì, ma se è mercato interno dell'Unione Europea, se sono norme europee che regolano questo mercato, deve essere la Corte di Giustizia a interpretare in maniera vincolante e univoca per tutti il diritto dell'Unione Europea. Nel caso polacco non si può parlare di giudici stranieri, perché esistono giudici, avvocati generali polacchi a Lussemburgo. La logica dell'Unione Europea nell'attaccarsi alla riforma della magistratura polacca è molto semplice: siccome c'è un mercato unico, c'è un interesse europeo a che la magistratura polacca sia indipendente. Così come possiamo immaginare che cosa succederebbe in Svizzera se la magistratura di un cantone non fosse più considerata indipendente, ma asservita all'esecutivo di quel cantone.
Grazie Thomas Miglierina, ti lasciamo ai tuoi lavori. Noi ci spostiamo in Polonia, in conclusione, perché questo scontro fra il governo polacco e l'Unione Europea si sente anche sul territorio. Paolo Dell'Oca ha chiesto ad Alicia Dąbrowska, giornalista di un quotidiano polacco critico nei confronti del governo, come si sta vivendo la situazione adesso in Polonia.
Devo dire che il nostro paese è diviso e mi dispiace tantissimo, perché non me l'aspettavo che ci sarà come un muro tra la tensione democratica, liberale, pro-Unione Europea e quell'altra che rappresenta il governo odierno. Non ci credevo che tutto questo può accadere, cioè che il paese sarà così diviso, che la politica diventerà così brutale, che il popolo, che sempre era così euroentusiasta, non so come dire, non è che non vogliamo Europa, che non ci sentiamo fieri che apparteniamo all'Europa, però c'è una parte della società, almeno 33%, che vota per PiS, che sopportano questo governo e le idee loro. Quando noi, che vogliamo bene l'Unione Europea, la democrazia e tutti i valori democratici, ci sentiamo posso dire, sotto una oppressione. E questo capita anche che tra le famiglie o tra gli amici ci sono anche quasi le lotte, oppure la gente, come vedo io, sta eliminando le persone che pensano diversamente. Cioè è difficile fare dialogo dentro il popolo, come non c'è quasi dialogo tra politici. Ora non posso immaginarmi che il popolo sarà così unito come era 18 anni fa, quando abbiamo votato per Unione Europea. Oggi siamo divisi e chissà cosa succederà, chissà se sarà questo pericolo che qualcuno vorrebbe fare un Polexit e poi fare un referendum se vogliamo Polexit. Non so quale sarebbe il percentuaggio delle persone pro Unione e contro Unione.
Bela Somraki, dunque, abbiamo sentito una voce dalla Polonia.
Vorrei reagire sia alla signora polacca sia al professore. Alla signora polacca dico che, come cittadino ungherese, come uno che ha sempre obiettato al comunismo e l'oppressione, mi dispiace moltissimo che ci siano molti cittadini polacchi, dice 30, 40, non so quanto per cento, che si sentono oppressi. Secondo me, nella dialettica della democrazia, loro potranno alle prossime elezioni scegliersi un governo diverso da questo e magari rifare anche un'altra corte costituzionale. All'osservazione del professor Talò vorrei dire due cose. Io, come semplice cittadino, non metto assolutamente in dubbio la supremazia del diritto europeo. Io ho parlato soltanto del tentativo di spostamento della sfera di competenze. L'altra cosa che vorrei dire al professore è che purtroppo le sue espressioni, tipo hanno chiesto disperatamente l'adesione, hanno chiesto in ginocchio, eccetera, mi pare che sappia un po' di gusto spregiativo nei confronti di questi popoli. Non si sono mai ginocchiati. Questo è un errore. E quindi io penso che guardare le cose da quest'ottica e dire che gli ungheresi, ecco un nuovo esempio, perché ha paragonato la questione ai fatti del 56, io dico che la storia un po' si ripete. E il professore, che è senz'altro uno dei più grandi, più riconosciuti sul piano europeo del diritto europeo e così via, però non dovrebbe dimenticarsi che le esperienze storiche rimangono assolutamente, solo che non si tratta più di carri armati, ma di ricatti finanziari, che le finanze sono molto più forti dei carri armati di 65 anni fa, ma anche di 35 anni fa, e sì, così via.
Mario, te lo voleva replicare.
È un ricatto assoluto, questo uso.
Trovo assolutamente scandaloso usare queste espressioni e paragonare il rapporto libero e democratico voluto dagli ungheresi e dai polacchi di entrata dell'Unione Europea, richiesto per 15 anni prima che i nostri parlamenti, le nostre popolazioni le accettassero, alla imposizione armata da parte dell'Unione Sovietica nel 56 in Ungheria, nel 68 a Praga e nell'80 in Polonia. Trovo comparare queste due cose è una distorsione totale della storia, un cattivo insegnamento per le nuove generazioni. Per quello che riguarda la dottrina del primato non c'è stato nessun cambiamento, la norma viene dal 1964, a quella si sono adeguati tutti gli Stati membri, compresi Ungheria e Polonia, che prima di entrare nell'Unione Europea erano agnellini e si sono impegnati ad introdurre nel loro ordinamento tutto l'acquis communautaire, perché questo è richiesto dalle procedure di adesione. Una volta entrati poi hanno cambiato le carte in tavola, sia su questo che come anche sull'immigrazione e su altri temi. Quindi i governi negli ultimi 10 anni purtroppo hanno capovolto il ruolo molto positivo che Polonia e Ungheria avevano avuto in precedenza per l'integrazione europea. Sono diventati dei veto players, sono diventati dei problemi, a parte il fatto della ricezione della maggioranza dei fondi, dei fondi strutturali e dei fondi agricoli, che quello piacciono molto ai nostri cari paesi, la Polonia e l'Ungheria. Dato che hanno un rapporto solamente strumentale, e nel Consiglio europeo giocano un ruolo di veto players, cioè di quelli che mettono il veto contro ogni decisione, ad esempio in politica estera o in politica dell'immigrazione, io credo che la soluzione consensuale, dato che il dialogo lo auspichiamo tutti, ma prima o poi si dovrà arrivare a una soluzione.
Merkel su tutti lo ha ribadito.
Purtroppo sì, ma questa non è una soluzione transitoria.
Sì,
prima o poi si deve arrivare a una decisione, perché è inammissibile. Noi non possiamo discutere con la Turchia e la Cina di difendere lo Stato di diritto e avere dei paesi che infrangono lo Stato di diritto all'interno dell'Unione Europea.
Sì, il dibattito proseguirà a Bruxelles, purtroppo qui non può proseguire perché i minuti a nostra disposizione sono terminati e mi dispiace molto perché avevamo ancora tanto da dire e torneremo sicuramente a parlare anche di questo tema.
Va bene.
Io ringrazio i nostri ospiti, Bela Somraki, Mario Telò e Thomas Miglierina, il nostro corrispondente da Bruxelles, per essere stati con noi. Una splendida giornata a tutti, Modem torna lunedì.